Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Chiediamo a Dio nostro Padre una fede così sapiente, così intelligente e così pronta come quella della donna greca sirofenicia, per noi, per tutta la Chiesa.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Al capitolo 7, dal versetto 24 al 30. Partito di là, Gesù andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua greca e di origine sirofenicia. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia, ed egli le rispondeva: «Lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Ma lei gli replicò: «Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli». Allora le disse: «Per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia». Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato.
Parola del Signore.
Ecco, abbiamo questo bell'episodio della donna greca sirofenicia che strappa la guarigione della propria figlia a Gesù con intelligenza e la prontezza della sua fede, o meglio della sua parola. Dice: non la tua fede, come dice in Matteo, è evidente che bisogna, anche per Marco è così, ma dice: la tua parola ti ha salvata.
Avvenimento come descrizione, il testo, mettendo un imperfetto, visto che anche la CEI Nuova lo tiene, al versetto 27, e diceva: lei lascia prima che si sazino i figli. Voglia dire che questa donna prostrata insiste, chiede, e Gesù le ripete questa cosa qua, cioè che c'è un tempo di insistenza e di rifiuto, o comunque di questa parola di Gesù che prende le distanze, non so come si possa definire. E a un certo punto però questa situazione viene rotta, si esce da questa situazione con questa parola sui cagnolini che mangiano. E allora mi pare appunto che supponga il racconto un'insistenza, che è anche una lotta, e poi questa parola. Anch'io penso che dire per la tua parola vai, è uscito, significhi che dire questa cosa, non solo aver fede che Gesù può guarire, ma riuscire a esprimere quella frase, ha una potenza particolare. E credo che sia sempre così, c'è tutta una lunga dottrina sulla lingua, cioè un conto sul pensiero interiore, un conto è quando viene espresso, c'è una forza che si sigilla la persona che si esprime. E questo cos'è la forza che esce? A me sembra che ci sia da un lato l'accoglienza, che abbiamo detto tante volte, che questa donna in fondo accetta l'economia del Signore, di Dio, con il privilegio di Israele, ma che coglie dentro questa economia di salvezza, che ha una sua gerarchia, ha una sua dinamica, la accoglie, ma anche sente che può riversarsi anche su di lei e sulla sua figlia la misericordia, perché è più ampia, diciamo. Questa misericordia non è, ha una priorità, ma non esclude il resto. E, da un lato questo mi pare, e dall'altro a me sembra che sia una grande umiltà, una doppia umiltà, perché si assomiglia ai cagnolini e poi prega per sua figlia, non è una richiesta per sé. E mi sembra questo sempre bellissimo, abbiamo già visti tanti di questi miracoli che avvengono per intercessione.
Era per cominciare, piano per il silenzio, però no, mi colpiva una cosa, ma alcune cose. Una è che questo andare di Gesù nella regione di Tiro, strano, ecco, comunque è particolare, perché avviene dopo tutto il suo insegnamento sul puro, sull'impuro, dopo aver dichiarato che nulla fuori dell'uomo, entrando in lui, può renderlo impuro, ecco che va in terra impura, di fatto. Così come mi sembrava anche questo paragone della donna a un cagnolino, a un cane, insomma non è un bel paragone, anche il cane non è un animale, non so se è impuro come animale il cane, però nelle... anche pensando a Paolo, insomma, come usa l'immagine del cane, insomma, non è certamente l'immagine di una creatura gradita a Dio. E poi questo suo desiderio di rimanere nascosto. Entrato in una casa non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. E mi richiamava subito alla fine del capitolo 6, quando viene descritto questa immagine di Gesù che predica alle folle e di tutti che arrivano da tutte le parti portando malati e cercano solamente di toccare il lembo del suo mantello. Ecco, questa donna fa esattamente così, in fondo, cioè ha sentito parlare di lui e nel suo cuore c'è il dolore per questa sua figlia malata, posseduta da questo demonio. E anche a me colpiva molto l'umiltà, cioè è stata sottolineata all'inizio la fede di questa donna, sì, ma c'è un'umiltà grandissima, e sembra che il Signore, quando dice per questa tua parola, si riferisca proprio all'umiltà della donna, a me non mi pare, perché lo chiama il Signore, però accetta anche di essere fra i cagnolini. Ecco.
A me piace moltissimo che oggi, in cui ricordiamo Santa Teresa, o Beata, non lo so, insomma comunque davanti al Signore Santa, e Santa Teresa di Calcutta, ecco, e vedere, cioè, queste cose che sono scritte, scusate, è un intervento un po' strano sicuramente il mio, però mi piace che sia una donna di origine sirofenicia. E allora mi viene in mente tutta la situazione attuale del Libano, della Siria, e poi il fatto che sia di lingua greca. Anche questo, insomma, è questo in fondo il mio pensiero, no? Che il Signore, ecco, in certi scritti, ecco, non in certi, insomma, nella sua parola, ecco, ci aiuta sempre a dilatare il nostro cuore e a non fissarci su noi stessi, ma appunto, ripeto, dilatare il nostro cuore verso tutte le situazioni delle quali siamo a conoscenza. Ecco, e allora mi sembra così che anche solo la lettura dei testi del Vangelo ci diano una grazia particolare, ripeto, per l'intercessione, che in fondo è questo il nostro compito. E nel momento in cui noi siamo qui nell'Eucarestia, ecco, penso che sia davvero il compito principale, insomma, di unirci in maniera più forte al Signore e in questo modo a tutti i fratelli, insomma. E poi così mi piace appunto ricordare anche la figura della beata Teresa di Calcutta, ecco, che lei è andata a portare, uso l'espressione, a portare ai cagnolini, ecco, il pane della vita, portare, far conoscere il Signore, insomma, portare la sua parola attraverso una carità che solo Dio dà ai suoi piccoli.
Volevo sottolineare il fatto, secondo me, non secondario, che il Signore vuole anche rispettare il disegno del Padre, prima i figli e poi dopo gli altri. Ecco, e questa mi sembra una cosa importante, perché è il rispetto della scelta che ha fatto il Signore. Prima ha scelto il suo popolo e poi gli altri. Ecco, e questa separazione però appunto viene, come dire, non so se è superata, ma comunque in questo momento sembra di sì, dal fatto che è la fede che fa superare questa, la fede, la parola di questa donna espressa con grande fede.
Gesù usa il diminutivo appunto per, anche questa è una grande delicatezza del Signore, e però appunto è i pagani sono considerati così, i cani. E c'è un versetto del Salmo 21-22, versetto 17, che è ovviamente è un tratto profetico della passione, che dice: un branco di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi. Ecco, quindi qui il richiamo è, ovviamente può essere ai soldati romani. E quindi è un termine fortemente spregiativo che il Signore però attenua, mi sembra, con una grande dolcezza. E quindi già questo, evidentemente, io penso che fosse un epiteto, un termine usato, forse, non lo so, noto, con cui venivano indicati i popoli estranei alla cultura ebraica, però non lo so, io di queste cose non ne so nulla. E quindi il fatto che Gesù usi il termine al diminutivo mi sembra una grande offerta, è una grande offerta, è lui che le dice quello che è, però al tempo stesso in un modo che da non schiacciarla, e lei appunto dice sì, è vero, noi siamo così, siamo, e quindi tutto il discorso fatto sulla sua umiltà, sul fatto di riconoscere in fondo un marchio che i pagani hanno, perlomeno loro non hanno le promesse, non hanno eccetera eccetera, tutte quelle cose che sappiamo.
Mi sembra che ci sia un altro brano nel Vangelo in cui parla dei cani che mangiano le briciole sotto i tavoli, che è quello del Richepulone. Ecco, io mi ricordo che ho messo appunto questa frase qui nel libretto del funerale di Marco, del nostro Marco. Allora faccio sempre il collegamento dei cani che cercano le bricioline, come quante persone cercano la nostra attenzione, il nostro affetto. E cioè, è vero che ci vuole una degna liturgia, ci vogliono le messe, ma però ci vuole anche l'attenzione verso tutti, verso anche quelli che sono al di fuori.
Anch'io volevo dire una cosa che forse si collega un po' anche a questa qua di Stelvio. Mi colpisce moltissimo che questa fede di fatto si incarna nell'amore che questa madre ha per la figlia malata. Cioè, questa parola e questa fede, diciamo, sono veramente concrete. E quindi, avendo lei questo grande amore verso sua figlia, come sembra essere naturale, ma evidentemente ci vuole anche una comprensione per capire l'amore, insomma. Però, avendo questa esperienza così profonda di amore e di negazione, quindi che diventa poi di umiltà, diventa tutto perché lei ama più di se stessa, più della sua, diciamo, di tutto quello che la riguarda, ama sua figlia. Quindi questo fatto di amare così tanto la rende capace di fede. Se non ci fosse questo grande amore, non ci sarebbe questa grande fede e non ci sarebbe la parola di Gesù che la conferma. Quindi fa molto riflettere come quasi è davvero incarnata la fede, insomma, non è una dichiarazione, basta. E il fatto di accettare appunto questa cosa dei cagnolini, è come quell'altro padre, che non mi ricordo in quale Vangelo sia, che quando Gesù gli dice: ma tu credi? E lui dice: Signore, dammi tu la fede. Cioè, in qualche modo, anche se non credo, credo, cioè, ma non è più importante. Cioè, questo amore grande ti porta a una grande umiltà e a fare quello che il Signore ti dice di fare, insomma.
Si può vedere forse nel fatto che all'inizio Gesù va in questa regione di Tiro, entra in una casa e non vuole che nessuno lo sappia, ma non riesce a tenerlo nascosto, però non è che ci va una folla. Questa volta ci va una donna e basta. L'Evangelo si ferma su questo episodio per mostrare l'intenzione di Gesù non era probabilmente ancora quella di andare verso le case, le pecore perdute della casa di Israele, anche in quella regione. Lo mostra il fatto che lo mostrano le sue parole, la sua intenzione era quella. Prima ci sono i figli, devo curarmi delle pecore perdute di Israele. Questo è il contenuto della risposta di Gesù. E quindi la donna, probabilmente poi bisogna anche dire, Gesù sapeva che sarebbe andata a finire, non lo so, comunque di fatto l'intenzione sembra questa. E la donna invece supera questa barriera con la sua parola. È stupendo il brano. C'è anche da dire che le parole di Gesù non vanno poi calcate troppo, nel senso che con queste parole chiama i pagani cani. Se andiamo a vedere anche nell'Antico Testamento, anche il Salmo 22 citato, lì sono i cani, il branco di cani che circonda. Gli è descritto una situazione in cui i cani sono lì che azzannano, cioè per dire che il salmista nel Salmo 22 è in una situazione brutta, è circondato da malfattori e che si comportano come dei cani che azzannano la preda. Quella è ma non è la definizione dei pagani come cani.
può esserci stata e ci sarà stata anche qualcheduno che la pensava così, ma non è che la Bibbia dica che i pagani sono i cani, assolutamente, non credo proprio. È la situazione in cui si trova, può anche essere stata utilizzata così però. Gesù mette alla prova certamente la donna, e questa attraverso le parole di Gesù che ricorda il suo compito, quello che deve fare lui, che gli spetta. E c'è da dire anche che probabilmente Gesù poi si attendeva a questa risposta e le vuole mettere in bocca questa risposta, perché se l'avesse anche guarita senza dire questa cosa, non sarebbe stato una cosa mai accaduta in Israele. Pensiamo a Elia, pensiamo a Eliseo, già altri profeti mandati a Israele avevano fatto miracoli verso qualche pagano e non era successo niente. Però Gesù, secondo me, calca, dice queste parole anche per provocarla con una risposta scostante, sembra scostante, anche perché così la donna ha la possibilità di dire queste parole che sono così belle e che rompono la barriera. Sì, Signore, tu hai ragione, però anche i cagnolini si nutrono delle briciole che sono alla tavola, che cadono sotto la tavola, e quindi chiede il miracolo. E Gesù dice: la tua parola, la parola, per questa parola vai, tua figlia è guarita. Matteo dice la tua fede, ma la tua parola è una fede che si esprime attraverso questa parola, che è intelligente, che è profonda, che rompe le barriere, che è pronta, perché amala, perché vuole il bene della figlia, perché c'è una figlia da salvare. È molto bello, a me pare una donna che fa attraverso anche le parole di Gesù, che la mette un po' alla prova, fa una figura straordinaria. Alla fine, al centro di questo brano non c'è Gesù, ma c'è questa donna con questa sua parola, e Gesù la rimarca: per questa tua parola vai. E poi non torna nemmeno indietro, non si dice nulla, si dice solo che effettivamente è andata così. Questa donna è tornata a casa e riscontra che il demonio, anche qui si potrebbe dire, ma insomma, la figlia era stata guarita dal demonio. Io ho inteso così il brano.